altri da dare.
Da dare fronte a tutti e il tuo potere benvenuto a diventi rilassa. Non è da studioso di letteratura tedesca. Si è occupato dei tuoi classici e contemporanei, oltre alla raccolta completa delle poesie di Sella. Per la sua presentazione ricordiamo un saggio sulle origini del romanticismo tedesco, letture selaniane del 2001, la raccolta di saggi del centro tedesco nel 2004, una questione nigeriana, follia e poesia nel tardo del 2007, per Einaudi ha pubblicato nel 2011 il romanzo Vita dell'Enigo, voluto dal commesso. Con noi, Sergio Lingomo, insegnante di scienze all'università, è stato assessore della cultura al Comune di Firenze. Tra le sue numerose opere ricordiamo Storia del Nulla, Eros e Ethos, Prima lezione di estetica, Il bibliotecario di Leibniz, Non c'è più tempo, Metafisica della peste, e siamo in attesa di un altro libro. Io ho già fatto il compito. Il lettore che ha avuto modo di conoscere Giuseppe Bevilacqua per i preziosi testi scaturiti dalla sua vena saggistica e poetica avrà modo di apprezzare anche le sue squisite doti di prosatore in questo breve romanzo, la cui vicenda narrata appare successivamente intrecciata al curioso tema modellato nell'opera in ceramica che dà titolo al libro. Una grande alzata, di solida base, culminante in una tazza traforata, attorno al fusto, simulando un tronco d'albero, sui lati opposti, erano modellate due figure. Una donna, una giovane donna, con l'abito rialzato, in atto di correre, protendendo dinanzi a sé un cestino colmo di frutta con una mano, slanciata in avanti, si voltava tuttavia al mezzo come per accertarsi di essere seguita. L'oggetto era completato dalla figura di un cavaliere che ha la mano protesa nel tentativo di afferrare l'altra figura. L'alzata pare il preludio dei tre giorni che il professor Linde trascorrerà a Villa Bella con una ragazza berlinese agli esordi accademici dal nome floreale italiano. Una fulmina storia d'amore senza domani rispecchiata da quella allusiva porcellana di Meissen. Volevo anche, mi permetto anche di leggervi cosa ha scritto Claudio Magris di questo libro, un racconto che ha la grazia e la precisione ottocentesca della descrizione, il senso della misura e del non detto, la caratterizzazione in pochi tratti dei personaggi, l'arte della conversazione e della riflessione, la percezione degli stati d'animo, anche potenti, il gusto dei dettagli. È forse la storia di una seduzione, poco importa se portata a termine o no. Io do subito la parola al professor Gimone, ringraziandolo ancora di essere con noi.
Faccio come il professor Miller, prima di coordinare quello che fa. Sì, siamo di fronte, come dice bene Magris, a un romanzo breve, un racconto lungo che sia, così ben orchestrato, è davvero un, come si dice, un'opera di qualità, di grande qualità, piena di finezze, raffinatezze, riferimenti colti, che mi perdonerete, Pino, se comincio con una osservazione molto banale, ma che faccio anche perché mi serve per non solo entrare nel merito del tuo lavoro, ma anche per spiegare quello che voglio dire. E l'osservazione è che viviamo in un mondo di cose, cioè il nostro mondo è fatto di cose che ci servono, di cui ci serviamo, di cui è fatto il mondo e senza le quali neppure potremmo vivere. Sono cose, quindi sono quelle che sono, le quali se non le riconoscessimo per quelle che sono, saremmo immediatamente fuori strada, saremmo in mano. Vivremmo in un mondo di sogni senza nessuna aderenza con la realtà. E tuttavia le cose sono anche altro. Ogni cosa contiene un suo segreto, anche la cosa più piccola e più insignificante, perché ogni cosa di se stessa ed è altro, quantomeno rimanda a qualche cos'altro. Il professor Linder è convinto di questo. O meglio, questo è diventato in lui un vero e proprio stile di vita. Il professor Linder, il protagonista di questo romanzo, è uno specialista. Non sappiamo esattamente di che cosa, in quale settore disciplinare, ma in realtà lo possiamo facilmente immaginare. Ma al di là di questa sua competenza, la sua grande cultura, erudizione, ciò che ha fatto di lui uno dei migliori nel suo campo, il professor Linder abita il mondo, sa abitare il mondo delle cose, perché sa che le cose sono quello che sono, ma sono anche altro. Sono fonte di rivelazione, di conoscenza per chi le sappia leggere, le sappia interpretare. E quando si dimentica di questo, c'è chi immediatamente glielo ricorda. Anche le cose semplici, come scegliere il luogo dove prendere un aperitivo, tu le dici come se avessero un significato simbolico. Se così si scusa Linder, è involontario, credimi. Oppure in questo caso sei tu a suggerirlo. Ma questo non fa che confermare l'assunto. E cioè che il dialogo con le persone è, allo stesso titolo, seppur in modo diverso, dialogo con le cose e con le persone. E infatti è qui il professor Linder che... invitato a un convegno, immediatamente vede, guarda, si interroga, ricorda, è curioso di tutto. E questo suo vedere è effettivamente conoscere. L'ha cancellato, il ferro battuto, le grandi finestre, il pergolato, persino il viaino, non parliamo poi della biblioteca. Tutto un mondo di cose dove le cose sono quello che sono, ma sono altre. Attraversare la biblioteca, quindi il professor Linder è immediatamente di conoscere libri, quei libri già dal dorso di marocchino blu, dai fregi dorati, rivelano quei mondi che ogni libro contiene e che ogni libro rivela a coloro che sappiano leggere. Così come le cose rivelano il loro segreto a coloro che sappiano leggere le cose. Per la biblioteca il professor Linder vede alcune cose belle e tra queste cose belle un'alzata, una fruttiera in ceramica, la riconosce immediatamente. Meissen dice, ma non solo, Blau Malerei, fine Settecento, non solo, anche la scuola immediatamente gli parla, ma ciò che gli parla è la cosa stessa, non soltanto la cornice che la rivela, ma la cosa stessa. E che cos'è questa cosa? È una rappresentazione intorno a un tronco di un incontro amoroso che sta per accadere e forse non accadrà mai. Da una parte una fanciulla che fugge, una ninfa, ma in veste di signorina settecentesca, la quale fuggendo appunto è come animata da una Linder immediatamente percepisce questo tratto essenziale, da una gioiosa sfrenatezza, Eros, e appunto fuggendo seduce, attira, è come una calamita, animata com'è questa gioiosa sfrenatezza, attira a sé un cavaliere il quale a sua volta è desideroso di lei, si protende verso di lei, la desidera con tutto il suo cuore, ma così tanto che è come trattenuto dall'afferramento. E la zata sorprende i due nel momento in cui quella che fugge si volge come per attirare il sedotto, e il sedotto si protende, ma a sua volta come paralizzato. Infatti sta per cadere, sembrerebbe. Qual è il commento del professor Linder? Non il commento che avremmo fatto tutti noi, io per primo, come bella. Io forse non avrei saputo riconoscere la scuola di Kendler, la Blaumer ai fine Settecento, il biancore meraviglioso di quella ceramica ottenuta, forse il professor Linder sa come, io non saprei spiegare la cultura di questo, e il professor Stefano sicuramente saprebbe indicare la vera fonte di quel bianco.
Se vuoi te lo dico su.
Certo.
Chiama Meissen, accanto a Meissen ho scoperto il caolino.
Ecco.
Il caolino è l'unica sostanza che è utilizzabile invece delle ossa di animali, perché, come sai, tutte le ceramiche prima si chiamavano tibone, perché erano fatte dalle ossa di animali. Invece il caolino, però ti dice non solo questo, ti dice anche qual è la data, e ti dice anche che trovare il caolino è stata un'operazione difficilissima, perché nessuno credeva che questa melma biancastra fosse utilizzabile, anzi i padroni della zona volevano liberarsi, perché non sapevano.
E invece ecco il miracolo.
Vedi quante cose si può.
Ma certo, quante cose le cose
di
vedi.
Imparare a leggere.
Esattamente quello che stavo tentando di dire, che tu mi hai dimostrato alla perfezione. Ma io tentavo di dire anche qualche cos'altro, cioè che il caolino, questo meraviglioso biancore ottenuto dall'artista grazie a un procedimento che tu spiegheresti persino meglio, ma dopo però, adesso vediamo di continuare questo discorso, il professor Linder abbagliato da questa meraviglia, da questo biancore su cui si staglia la scena che ho descritto, dice qualcosa di sorprendente. Fa un commento che per l'appunto non so quanto noi avremmo fatto, ma che è la chiave di volta di tutto. Dice così vera, soprattutto, quella scena. Così vera.
L'ho sottolineato.
Ed è sottolineato il vero. Sorprende, ma come? Una scena, se volete, di maniera. Abbiamo visto tutti, chissà quante volte, non di quella qualità, ma delle alzate o qualche cosa di simile sui comò delle nostre donne, per esempio, dove scende di essere una fanciulla, una scena di seduzione interrotta, sospesa, fissata, meglio, in un attimo di verità. Le abbiamo viste tutte talmente banalizzate che non siamo stati capaci, non saremmo più capaci di porre la domanda giusta, e cioè perché così vera quella seduzione sospesa in un attimo di pienezza e come prigioniera, come catturata dentro un doppio movimento, un movimento che da una parte costringe a guardare all'indietro, al rimpianto, e dall'altra, al rimpianto per ciò che non è avvenuto, e dall'altra in avanti, alla speranza di ciò che nonostante tutto può e anzi deve avvenire. Ma distante diciamo così della verità è quello che sta sospeso tra l'una cosa e l'altra. Ebbene,
il professor Tinder questa verità, usiamo pure questa parola, questa verità di Eros, questa verità del momento seduttivo, questa verità dell'amore, la sperimenta come se la cosa gli avesse davvero rivelato qualche cosa che sta dietro la cosa, qualche cosa che è un mondo, qualche cosa che lo riguarda, che riguarda lui e la persona incontrata, la quale, ecco che quella scena si anima, diventa viva, diventa cosa, della vita. Come avviene tutto questo? Nel modo, se volete, e qui si vede l'orchestrazione finissima, nel modo più banale, ma anche nel modo più altamente simbolico. Cioè, in modo più banale, i due vivono insieme 3 giorni in una villa su un lago che potremmo identificare come il Lago Maggiore, visto che affaccia poi sulla Svizzera e sul lago di Lugano, o su uno dei laghi subalpini. Vivono 3 giorni una esperienza che più o meno tutti conosciamo, quella di professori che sono al convegno, e la vivono così, come se si trattasse, attenzione, come se quello, il ritmo dei giorni, il ritmo delle giornate, i loro incontri, le relazioni che fanno, i commenti, la cena, come se quel ritmo, il ritmo di quei giorni, fosse il ritmo di un viaggio interminabile nell'universo delle forme. Il ritmo di un viaggio interminabile nell'universo delle forme. Ma questo è Platone. Questo è Platone che parla di Eros. Sono curioso di sapere, Peppino è troppo colto, troppo sapiente, per avere, come dire, voluto nascondere, ma è come se gli fosse sgorgato da chissà quali profondità della memoria, dei ricordi, ma sgorgato necessariamente questa osservazione. Il ritmo di un viaggio interminabile nell'universo delle forme. Platone parla di Eros come di un viaggio interminabile nell'universo delle forme, quando, dopo aver detto nel simposio che bellezza è qualcosa che appare improvvisamente e ci cattura, tanto da costringerci a fare un viaggio nel mondo delle forme, perché le forme sono le forme dei nostri corpi, le forme sono le forme dell'arte, le forme sono le forme ideali, sono tutte quelle forme nelle quali noi vediamo la verità dell'essere. E noi la vediamo per l'appunto nei corpi, nelle opere d'arte, nelle idee archetipiche che ci raggiungono chissà da dove, ma ci raggiungono, e infatti ne parliamo. Infatti valgono per noi come dei paradigmi, delle guide. Bene, dopo aver detto questo, Platone nel simposio, nel Fedro, conduce gli amanti, o meglio, l'anima amante, in un viaggio attraverso le forme, dove, dice Platone, tutti prima o poi dobbiamo incocciare, che tutti prima o poi dobbiamo fare. Perché le forme sono appunto l'incontro con un bel corpo, i due vanno a fare un bagno nel lago e i corpi si incontrano, e si incontrano nel segno dell'attrazione erotica, quell'attrazione erotica che è stata suscitata da bellezza, cioè da un improvviso mostrarsi della bellezza del corpo. Un viaggio che prosegue il giorno dopo, andando a Lugano a visitare la fondazione Thyssen, la collezione Thyssen-Bornemisza, e anche lì è un viaggio nelle forme. E poi il giorno dopo, ragionando su che cosa? Sulla verità di amore, e chiedendosi se amore, quell'amore lì, possa essere veramente amore. Di nuovo, torna la verità, ed è la verità messa in rapporto con qualcosa che se dovrebbe escludere la verità. Uno si innamora, non è vero, è falso, è un fatto questo. E invece no. Uno si innamora e farebbe bene a chiedersi se in quell'innamoramento qualcosa come la verità gli appare o no, cioè se è veramente innamorato o meno. Questo è ciò che i due amanti, amanti che non lo sono mai di fatto, amanti che sono destinati a esserlo ma non lo saranno, amanti che lo saranno, non importa. Ma questo è ciò che i due si chiedono, se il loro incontro possa essere veramente amore. Se il loro incontro sia l'incontro, come dire, che realizza, che dà espressione, dà manifestazione a quell'istante, ci sono nella vita, diranno i due alla fine, nella vita di ciascuno, degli istanti in cui l'amore si rivela come vero amore. Il nostro professor Linder ha una teoria. Una teoria non meno ironica che interessante e da prendere molto sul serio. La teoria della poligamia, la teoria che contrappone alla poligamia libertina da una parte e alla monogamia prescrittiva dall'altra, qualche cos'altro. Che cosa sia la poligamia libertina lo possiamo immaginare, è un abbandonarsi a Eos, che è anche una bella cosa, per carità, non vuole censurare, ma appunto è un abbandonarsi a Eos senza che mai ci si interroghi sul punto su cui si interrogano i due amanti, se quel momento di seduzione fissata come nell'eterno sia veramente amore. No, un poligamo libertino, beato lui, e si dedica a questa sua, Don Giovanni non è preoccupato della verità del suo amore. E poi c'è invece il monogamo prescrittivo, colui che esclude preventivamente che l'amore possa essere altro da quello che lui vive e che da sempre, per sempre e per sempre vibra. Ma c'è l'oligamia, dice, io sono un oligamo, sono quasi tentato di scrivermi anche questo partito.
Una parola che non esiste in italiano, ho guardato tutti i dizionari e l'unico merito che mi può di questo libro è di aver arricchito la lingua italiana.
E mi pare poco.
Sto scherzando naturalmente, ma effettivamente un neologismo è valido se trova un riscontro nella realtà. E questo tipo di situazione che qui è rappresentato, che non è né poligamia né monogamia, credo che nella realtà si verifichi non raramente. Quindi scusa l'interruzione.
No, ma è un'interruzione tratta al momento giusto, perché tu hai detto, io sono contento di aver arricchito di una parola il vocabolario italiano, ma tu hai non soltanto arricchito di una parola il vocabolario italiano, hai arricchito anche quella parola di un contenuto reale, perché noi non sapremo mai, come Magris dice, se i due amanti si sono amati o meno. Anche se quel loro andare verso il loro destino, compiendo quasi malinconicamente un rito in nome di un terzo, quel terzo che è amore, che è Eros, quel terzo a cui gli amanti sacrificano se stessi, compiono sacrificio. Tutto questo fa pensare a che cosa? Al fatto che in realtà l'essenziale è avvenuto. L'essenziale l'hanno afferrato. hanno capito, ed entrambi confessano l'un l'altro, che quello avrebbe potuto veramente essere amore. Che poi sia stato o non sia stato, importa poco, ma avrebbe potuto essere veramente amore. Insomma, quella ceramica gli ha detto la verità, gli ha detto qualche cosa che altrimenti forse non sarebbe neanche incominciato, sarebbe neanche avvenuto. E grazie a questo, oppure a questa apertura di senso con la cosa, che poi il resto ha avuto seguito e soprattutto ci ha svelato il suo piccolo segreto. Una parola inventata, poligamia, cioè ogni volta l'amore, anche se sono più di uno, ogni volta può essere amore. Non è detto che lo sia, ma l'oligamia è questo: ogni volta amore può essere veramente amore. Con buona pace dei poligami sfrenati e con buona pace dei monogami ossessivi. Inventare una parola e al tempo stesso riempirla di contenuto, e questa parola porgercela come parola veramente persuasiva. Ebbene, ditemi voi se questo vi sembra poco. E questo lo diamo a Peppino Ferinato.
Allora, naturalmente funziona, si sente. Ringrazio anzitutto, ringrazio l'amica carissima Anna Benedetti, che mi ha fatto l'onore di invitarmi questo anno ventennale della sua straordinaria attività, e ringrazio sentitamente. Io sono commosso dal fatto che Sergio Givone ha capito a fondo quello che io avevo solo intravisto, solo, e veramente poi ho una spiegazione. Sergio è scrittore e vorrei ricordare quei tre romanzi di prim'ordine, e filosofo, e la sua lettura è allo stesso tempo una lettura filosofica e la lettura di chi sa riconoscere i contenuti delle singole parole, la pregnanza. Sono rimasto commosso perché nel mio libro avevo messo due volte questa espressione vero, vera, e nel farlo poi, anzi nel rileggere, ho detto il lettore ti passerà sopra. No, Sergio ha capito esattamente che io dicendo, guarda, quella domanda che Peonia fa, leader, tu credi che potremmo amarci veramente? Quel veramente significa qualcosa che va ben al di là di un rapporto ridotto a consuetudini amorose, eccetera. È diciamo la sperimentazione su gestione reciproca di qualcosa che è essenziale nella nostra esperienza del mondo, nella nostra vita. Veramente questo, non so come come ringraziare Sergio. Credo basta, non dico di più, forse i presenti si aspettano che io dica anche qualcosa riflessioni che io ho fatto, e riflessioni e confessioni, confessione nel senso che ho trovato anche dei difetti che magari dirò, soprattutto uno, dato io non sono filosofo proprio per niente, sono legato a filosofia, sono, se posso dire, letterato, e comunque vorrei precisare qualcosa sulla specificità letteraria di questo libro che ho scritto, che viene definito, non può essere, io se mi viene definito romanzo breve. Ora, romanzo breve, mi pare di averlo una volta detto o scritto, non so, romanzo breve è una definizione che può dar luogo a equivoci, nel senso può far pensare che sia un romanzo che non ce l'ha fatta diventare tale. Insomma, è rimasto, ma non è così. Ecco, il romanzo, quello che si chiama romanzo breve, è un genere a sé, un genere a sé, non è il romanzo, è una cosa a sé. Altrimenti, perché però, se si dice romanzo breve in questo senso restrittivo, allora bisognerebbe dire che, non so, il Werther, La Porte Étroite di Gide, La Morte a Venezia di Thomas Mann, sono romanzi di serie B. No. Però, è vero, come la mettiamo allora con la definizione di questa cosa che ho fatto? Io sono tentato di suggerire una terza possibilità, e cioè nella tradizione, nella grande tradizione letteraria italiana, si è parlato per tanti secoli di novella. Si comincia con Boccaccio, i grandi novellieri, soprattutto toscani del 400, del 500, ma ancora Pirandello titolava un volume dei suoi racconti novelle per un anno. Quindi, se proprio vogliamo, diciamo così, catalogare letterariamente queste 100 pagine, potremmo parlare di una novella. Perché potremmo parlare? Perché della novella, cominciare da Dante, del Decameron, si distingue principalmente per due caratteristiche. Primo, molto spesso, per sempre, unità di tempo, luogo e azione, o almeno di due di queste unità. E l'altro, la pointe finale. La pointe finale, l'esito inatteso, eccetera. Allora, a me sembra che il mio libro corrisponda a queste due caratteristiche. Sull'unità non occorre più mi soffermo, è patente ed è tripla. Sull'altra vorrei dire ancora qualcosa. Qual è la pointe qui? La pointe è contenuta, come in ogni novella che si rispetti, nell'ultima pagina o nelle ultime due pagine. Vediamo insieme brevemente cosa accade nel finale, perché non è stato, in certi casi non è stato capito per nulla, in altri è stato così capito a mezzo, diciamo, in altri ha suscitato soltanto una
come dire, una saggia distanza, una comprensibile perplessità, senza decisioni precise. Vediamo cosa succede in quell'ultima pagina. Peonia ha dato la buonanotte della sera di domenica, lunedì, e è scesa. Leader rimane solo, combattuto in questa duplice e opposta sensazione di aver essere stato saggio abbastanza da non spingere il gioco moroso oltre, considerato le differenze di età, eccetera, eccetera, e dall'altro lato un rifiuto di una sua profonda, diciamo, esigenza interiore, che non è libidine, è legittimo, come da ultimo lui pensa, è legittimo desiderio di completare la verità di quell'incontro, perché questo libro non è una love story, è la storia di un incontro, nel senso complesso che Sergio ha messo in luce tanto bene. Allora, nel mezzo di questa situazione irrisolta e tormentosa, si bussa alla porta. È Peonia che dice, terrorizzati, hanno chiuso a chiave. Linda resta un po' sbalordito, perché com'è possibile che qualcuno chiuda a chiave? E poi immediatamente si ricorda che invece c'è il trucco della maniglia difettosa. Sono stato sfiorato dall'idea di titolare il libro La Maniglia. La maniglia difettosa. Leader non ha avuto occasione di dire a Peonia che la maniglia era difettosa. Quindi lei, non sapendo questo, la porta non si apre, vuol dire che è chiusa a chiave. Allora, dopo questo ordimento, Linder dice, ma che, vieni. In quel preciso momento è evidente che Linder intende scendere, aprire la porta, dare l'ultimo saluto al... Perché, misuriamo le parole, dice, ma che vuol dire no? No al fatto che la porta sia chiusa a chiave. No, perché non è chiusa a chiave, è solo il trucco. E scende di corsa. Sulla soglia della biblioteca si trattiene. È entrato in quella biblioteca dove ha trascorso alcune ore bellissime, notturne, guardando insieme cose molto belle, quegli album. E sappiamo quanto unisca, quanto sia, diciamo così, intimamente relazionabile il godimento insieme, soprattutto in luogo appartato, di una cosa bella, sia naturale o artistica. L'atmosfera della biblioteca lo fa trattenere. E poi, lì, improvvisamente, come un gesto istintivo quando c'è un pericolo, viene preso da un'idea. Quale idea? Un'idea semplicissima, che realizzerà nei minuti successivi, di non aprire quella porta. Però ovviamente deve fingere di tentare di aprirla, perché non può dire a Peonia no, la porta l'aprirei facilmente, però non te la apro. Può soltanto fingere, e allora per fingere fa così e così, poi si ferma un attimo lì, quell'attimo non l'ho scritto e ho fatto male, forse in quell'attimo lui pensa, però è un inganno,
è un inganno, perché io è con un inganno che costringo Peonia a stare con me fino a domattina. O è addirittura una violenza. Non è proprio una violenza, perché Peonia, se per una parte preponderante di sé non vuole portare a termine il rapporto con un fatto amoroso, dall'altro lato però non è neanche, come dire, del tutto priva di un senso anche di attrazione fisica. Già nella prima serata istintivamente si slaccia, vuole essere accarezzata. Quindi lui riprende e ho scritto, e finse anche di spingere. Se un lettore è attento, perché è vero, la letteratura possibilmente bisogna, è vero, fare una, bisogna leggere attivamente, è vero. Se uno sta attento si chiede come finse, perché finse? Lì è chiaro che lui sta fingendo, fingendo che cosa? Di non sapere aprire la porta. E quando Peonia dice ma è stato quel... cioè, lui non dice niente, non batte ciglio. Il seguito è di mezza pagina, però è denso di significati impliciti. Peonia prospetta le varie possibilità che lei abbia di raggiungere la sua stanza e lui le dimostra che sono tutte non realizzabili, perché è chiuso dappertutto. Se non può aprire la porta della biblioteca, lei non può che restare lì. Dove? Ma solo quel secondo, quella stanza al secondo piano. Dove? Allora, di fronte a questa impossibilità, ho messo due righe di intervallo. Perché cosa succede in quell'intervallo? Evidentemente succede che Peonia prende atto della situazione e allora in lei comincia a prevalere l'idea che è così, forse il caso, forse è vero, quasi un destino, quasi una fatalità, ma deve stare con quell'uomo. E fu una muta conversazione. Cosa si sono detti in quella muta conversazione? Si sono detti ci dobbiamo arrendere al fatto che il nostro incontro, che pensavamo di limitare per una pura fatalità, ci costringe invece forse a portarlo a termine. E dunque c'è questa muta conversazione. Finché Peonia disse finché significa dopo un po' di tempo, altrimenti non si direbbe finché. E cosa dice? Dice, è uno di quei momenti, vero? Qualche. E torno a quello che lui aveva citato prima. Peonia aveva chiesto, Linder, tu pensi che noi potremmo amarci veramente, con quel significato assolutamente pregnante di quel veramente? E lui aveva risposto, non lo so. Non lo so, anche perché è una cosa difficile a cui rispondere. Però in determinati momenti ne sono stato certissimo. E Peonia dice anch'io. Allora, questi due si avviano a quella stanza del secondo piano nella condizione di due persone. Lui è un uomo ancora, diciamo, del pieno della sua virilità. Lei non è una ragazzina, però è una donna di 27 anni che va lì per fare una relazione a un convegno, dice di aver avuto delle relazioni, eccetera, e si avviano in quella stanza, si avviano a quella stanza. Quindi io ho scritto, si avviarono in silenzio. Ecco, qui devo precisare, no? ho parlato prima di un mio difetto, dico questo difetto. Io ho ecceduto nella, come dire, in una, in uno stratagemma, in una procedura letteraria che consiste nel non dire apertamente le cose fino in fondo. Scusate la mia esibizione di dottrina retorica, ma ho detto prima sono un letterato. I greci avevano un'espressione precisa per questo espediente, la chiamavano aposiopesis. Aposiopesis significa, aposiopao significa tacere, o meglio sottacere, aposiopesis significa in opera letteraria suggerire gli eventi e tutte le connessioni con gli eventi più che dirli esplicitamente. Sono stato troppo, ho usato troppo di questa aposiopesi. Ho visto che c'è un dizionario, il grande dizionario di battaglia, che lo riprende, lo chiama aposiopesi e dice è una cosa che è come sospesa e indicata con dei puntini. Non avrei messo assolutamente puntini, 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 sarebbe stata una volgarità, una volgarità. Ho scritto "si avviarono in silenzio", ho penso di aver in qualche maniera convinto che si avviano ad avere un rapporto completo. I puntini sono tutta una volgarità. Pensate cosa succede lassù. Ho ecceduto in aposiopesis. Questo ebrea, potrei anche dire, porto solo un altro esempio, o devo smettere? Un altro esempio. La brava, gentile signora che era che consigliava da Mondadori, editor, no? Arrivata a una certa pagina, mi pare sia pagina 18, dopo aver considerato la maionica, meglio la porcellana, pagina 18, il direttore dice, così vera soprattutto, abbiamo già visto, si volse, nella luce che veniva di sbieco dalla lampada posata sul tavolo basso, Linder colse l'espressione del direttore. I due uomini si guardarono, pensavano la stessa cosa. A margine la mia editor ha scritto: ma cosa pensavi? No, tu se leggi attivamente e non passivamente, è vero, devi riflettere sul fatto che quello che tu devi aver, diciamo così, intravisto in quella porcellana, cioè da estrema precarietà e casualità dell'incontro amoroso, perché a un certo punto sembra che la ragazza rappresentata guardi all'infinito, no? Quindi è vero, lì e in vari altri passi ho lasciato che il lettore, è vero, il lettore si sbrigasse da sé, cioè che, perché poi questo leggere attivo di cui ho detto prima, secondo me è necessario e consigliabile per chi legge opere di letteratura. Se uno legge una prosa che vuole soltanto comunicare una trama o cosa del genere, può occorrere. Allora, in questi casi succede spesso, uno non legge la pagina, la guarda, la guarda quel tanto che basta per vedere come succede, cosa succede, il contenuto, come si svolge. No, leggere attivo vuol dire partecipare, non dico alla stesura, ma è vero, e questa è una cosa che io ho sempre cercato di realizzare. Claudio Magris, nella prima parte del suo articolo, della sua recensione, rievoca la figura di Theodor Fontane, grande autore che io ho anche pubblicato, che scrisse i suoi romanzi, meravigliosi romanzi, in età molto avanzata, da 70 anni, che a quell'epoca corrisponde agli 80-85 di oggi. Ma dico, con Claudio ci conosciamo da una vita, io non ho parlato quasi mai delle mie scritture, però io ho scritto, ho sempre scritto, ho scritto diversi racconti, soltanto che la maggior parte sono usciti con un pseudonimo, perché non volevo firmarmi Bevilacqua come un altro che non apprezzavo molto. Ho firmato più con un pseudonimo, era il cognome materno, ho firmato Rolletti, il cognome materno, ma su Paragone ho pubblicato 3-4 racconti, Pepo Pontigia, quando ancora non ci conoscevamo, negli anni 70, ha voluto una rivista di Milano pubblicare un mazzetto di mie poesie. Insomma, ho pubblicato in altre riviste. Voglio dire, non sto qui a rivendicare il ruolo e quello dello scrittore. Vorrei così dire, la mia età si è al di là della modestia contraffatta e della vanità ostentata. Si considera se stesso, quindi è vero, non ho nessuno scrupolo di rilevare i miei difetti, i miei sbagli, se mi capita di constatarli, e anche di accettare, non attribuire, ma almeno accettare valutazioni positive o lusinghiere fatte da altri. E a questo proposito, allora, questa mia tendenza, diciamo, alla aposiopesis, cioè di non dire tutto, è stata ben capita da un carissimo amico scomparso 12 anni fa, che è stato, secondo il mio giudizio e non solo secondo il mio, è stato il maggior critico letterario italiano del secondo Novecento. Io ho qui una lettera, ho fatto spero di averla portata, una lettera, una lettera di Luigi Baldacci, datata 21 dicembre 1989. Sì, 1989. Dice, caro Peppino, grazie di questo bel regalo di Natale. Racconto, qui c'è un'espressione così che mi ha molto capito, dice, racconto tutto armonizzato su una paratassi castissima. Una paratassi castissima. È un grande complimento. Però io la accetto, perché ho sempre cercato, e tu l'hai messo in rilievo, una scrittura, diciamo, che rinuncia alle amplificazioni, una paratassi castissima che va dritto al suo bersaglio. Si riferiva a un racconto che in Italia nessuno ha letto, è uscito a Fiume. Conoscevo Fulvio Tomizza, l'autore di Materata, che mi disse, guarda, c'è a Fiume quel bravissimo uomo, Eros Secchi,
un italianista si era laureato alla Normale di Pisa, essendo, pur essendo veneto. Questo Eros Secchi nel 42 andò in Jugoslavia e si unì ai partigiani, e quando finì la guerra a Fiume era accolto, perché era stato dalla loro parte, e lì lui ha fatto grandi cose per tenere il vessillo della cultura italiana a Fiume, e pubblicava una piccola rivista che si chiamava La Battana. La Battana è una barca da trasporto in uso nelle acque di Fiume. E io allora gli ho mandato questo racconto, che nel mio giudizio è uno di quelli che mi è riuscito meglio. Il titolo era L'uomo dagli occhi ceruli. E questo è il racconto che io avevo mandato allora, nell'89, in fotocopia. Ho fatto solo 2 o 3 fotocopie, le ho date in Italia, nessuno, e l'ho mandato a Gigi. E nelle altre, leggo ancora le altre 2 poche righe di questa lettera, dice: stilisticamente lo preferisco anche all'ultima di Paragone. Su Paragone avevo pubblicato un racconto che non era granché, a dire il vero, ma insomma. E poi continua, e allora si torna alla mia predisposizione alla podiopesis. La posizione, dice Baldacci, ma tu hai la vocazione al racconto, voglio dire che sai lasciare i personaggi al segreto dei loro comportamenti. Io ho accettato questo giudizio estremamente lusinghiero, non perché sono riuscito ad attuarlo, ma perché era sicuramente nelle mie intenzioni. Era nelle mie intenzioni. E dobbiamo chiudere, mi ci ho intrattenuto troppo.
Lo so.
Sì, ho parlato troppo forse, però.
No. Stasera appunto la bibliotecaria ci ha detto, ci ha colpito, che siamo costretti ad abbandonare prima la sala.
Sono le 6:20.
Quindi se c'è qualche domanda brevissima per il professor Bevilacqua e poi si scappa.
Esiste davvero?
Esiste davvero? Nell'agosto del 1985 io partii da Berlino, dove mi ero trattenuto a lungo con la mia macchina, e per tornare in Italia voglio fare una deviazione dagli Atlanti e poi andai a Praga per alcuni giorni, e lì un giorno, in un negozio del centro, vidi esposta questa meravigliosa porcellana, esattamente come l'ho descritta. Sì, ero senza fiato. Non avevo mai visto una cosa. Entrai, a Berlino mi ero dato da fare, avevo messo da parte qualche soldo, e ho detto, voglio comprare. Quanto costa? Naturalmente, essendo che ero straniero, mi hanno chiesto più di quanto avrebbero chiesto a un praghese. Però non mi importava, ho i soldi per portarmi. Sì, basta, allora. Dice, ma e come posso pagarmi? Cioè, se lei ha un conto bancario a Berlino, non c'è nessun problema. Sicché no, mi sono accordato. E da ultimo, dopo che eravamo tutti d'accordo, ho tirato fuori il libro degli assegni, eccetera, però dobbiamo dirgli una cosa, questo oggetto è strettissimamente sottoposto alla legge che impedisce l'esportazione. Allora io avevo la macchina piena di roba, Per un momento ho pensato, mi metto in una scatolone così, però no, perché le leggi in quello Stato socialista erano severissime, se mi pescavano erano cose gravi. Ho rinunciato. Mi sono come vendicato di questa cosa, portando questo oggetto del racconto e dando addirittura al libro il titolo che si riferisce chissà dove andare. Però c'è un segno nel libro, perché si dice che hanno trovato la fattura dell'acquisto a Praga, no? E anche specificato il prezzo molto alto.
Che bello.
Che bello.